Cose molto umane e sponsor... Faccio podcast in sicuro io. Cose molto umane è sponsorizzato da quegli ascoltatori come voi che su patreon.com/cosemoltoumane hanno deciso di dare una piccola quota mensile per mandare avanti il programma.
Cose molto umane.
Su Instagram, su Radio Kesten, un sacco di domande interessanti, una delle quali secondo me va affrontata subito, anche perché è un po' che mi gira in testa, solo che non ho mai avuto il coraggio perché è molto complicata, ovvero... Ma gli animali sono capaci di provare emozioni? Il primo che si è posto una domanda del genere è stato Aristotele, quindi non proprio l'altro ieri. E in realtà più sul pensiero che sull'emozione, dividendo in modo molto netto e risolvendo la questione così. Gli animali non pensano, hanno istinti. Gli esseri umani pensano, punto. In realtà la cosa è molto più complicata di così. Per molto tempo, in tempi recenti voglio dire, la scienza è stata concorde nel trovare un approccio, cioè quello di evitare di antropomorfizzare troppo le emozioni degli animali, cioè non proiettare quelli che sono i nostri comportamenti su quegli animali interpretandoli in modo uguale, che evidentemente è un rischio. Ok? Il fatto è che la mente degli animali è assolutamente misteriosa perché è semplicemente molto difficile da esplorare. Partiamo dal cervello, cioè dalla parte tangibile, quella che si vede. Noi abbiamo un cervello molto grande. Allora, in linea di massima, la dimensione del cervello non si calcola tanto in modo assoluto quanto in relazione al corpo, ok? E il nostro, rispetto al nostro corpo, è molto grande rispetto agli altri animali, ok? Ma non solo, è anche diverso, è molto complesso, è molto convoluto, è tutto... sembra una noce, no? C'è un sacco di massa dentro. Se prendete il cervello di un ratto, oltre ad essere naturalmente più piccolo, anche in proporzione al corpo, è quasi del tutto liscio. E questo vorrebbe dire delle cose, sicuramente. Ma se prendete ad esempio il cervello di un delfino, è molto grande, anche in relazione alla loro massa, ed è anche terribilmente complicato. E quindi, cosa vuol dire che un delfino è più intelligente di noi? Non lo sapremo mai, in realtà, perché nessuno parla delfinese. Sappiamo semplicemente che i delfini sono autocoscienti, ad esempio, cioè hanno la percezione di sé, sappiamo che sono maledettamente intelligenti, e sappiamo anche che non gliene frega una mazza di farci capire quanto sono intelligenti. Più probabilmente è inutile cercare di calcolare l'intelligenza umana come se fosse la potenza cognitiva, come se fosse un computer, come se fosse RAM, perché la cosa più probabile è che la mente sia molto diversa, principalmente. Non tanto una questione di quantità, ma di qualità. Per esempio, una cosa su cui la scienza è sempre stata d'accordo è che noi mammiferi siamo maledettamente più intelligenti del resto del regno animale. Ma provate a pensare a un polpo. Un polpo è un cefalopode, una roba molto diversa da noi, evidentemente. Eppure è capace di usare strumenti per portare a termine un compito. Ci sono corvidi che sono capaci di usare metastrumenti, cioè usare uno strumento per prendere qualcos'altro. Cioè prendere un legnetto per prendere un altro legnetto che serve per prendere del cibo. Ok, diceva Pavlov, quello dei cani, ne abbiamo già parlato, però gli animali lo fanno esclusivamente per la sopravvivenza, sanno portare a termine un compito per avere del cibo, mica come noi, che siamo molto più fighi, noi lo facciamo per stare bene, è tanto diverso, perché stiamo bene di solito attraverso cose più complesse, ma alla fine siamo sempre lì, soldi per riuscire a mangiare, oppure, tempo per essere felici? Va bene, ma giriamo sempre intorno allo stesso tema. Stare bene, il nostro benessere e anche quello degli animali. La mente degli animali è molto diversa, ma reagisce in modo simile. Per esempio, ci sono crostacei che reagiscono agli ansiolitici esattamente come noi, cioè riescono a affrontare compiti che prima non riuscivano a affrontare perché gli era stata creata in laboratorio, ahimè, con degli stimoli elettrici, una cosa molto brutta, dell'ansia. I cani che soffrono di disturbo ossessivo compulsivo... con gli stessi farmaci che prendiamo noi umani, guariscono o comunque superano quel problema. Per cui, all'approccio del evitare di antropomorfizzare troppo le emozioni degli animali, si contrappone totalmente invece una nuova visione, in particolare quella di un biologo statunitense che si chiama Carl Safina, che invece ha un approccio molto più semplice, dice «Quando il vostro cane vi sembra stanco oppure vi sembra felice, è tanto stupido pensare che sia stanco o sia felice. No, perché probabilmente è stanco o è felice. E gli animali sono capaci di provare affetto? Se avete un cane lo sapete. Un cane prova affetto, è evidente. Piange se non ci siete. Prova nostalgia, è felice di vedervi. Si arrabbia con voi, prova vergogna se lo sgridate. A meno che non sia uno stronzo, ma questo dipende dal carattere del cane. È semplicemente per sopravvivenza, perché voi gli date il cibo? È difficile pensarlo. Evitando anche di antropomorfizzare troppo le sue emozioni. Il legame tra un cane e il suo umano di solito è qualcosa di abbastanza tangibile e abbastanza evidente. Quindi la domanda è legittima ma sbagliata, cioè gli animali provano emozioni e sono intelligenti quanto noi? Sì e sì, provano emozioni e sono intelligenti, ma lo sono in modo molto diverso e provano emozioni in modo molto diverso. Punto. Quindi forse la cosa sbagliata è continuare a usare noi stessi come parametro. Magari anche le orche si chiedono se noi siamo intelligenti e ci considerano comunque dei coglioni perché usano loro come parametro. Beh, intanto siamo noi quelli che stanno obliterando il pianeta, mica le orche, tra l'altro. Per cui, se le orche sapessero parlare, io un discorso contro un'orca sul fatto che noi siamo più intelligenti non so se saprei vincerlo. Perché basterebbe quell'argomento. Ma sicuramente, sempre per usare le parole di Carl Safina, siamo i più estremi. Un altro parametro sempre umano che noi consideriamo la più raffinata delle emozioni, perché siamo capaci di provarla noi ed effettivamente è un'emozione complessa, è l'empatia. Noi diciamo, noi siamo capaci di empatia. Cioè, l'empatia è provare la stessa emozione che prova un nostro simile o un individuo al cui vogliamo bene, perché siamo empatici anche col nostro cane se gli vogliamo bene. E gli animali no. Quando un uccello di uno stormo si spaventa perché vede un predatore e scappa e tutti gli altri lo seguono, beh, non è solamente un riflesso meccanico e istintivo. Gli uccelli che gli vanno dietro, che scappano, sono spaventati anche loro, hanno livelli di cortisolo nel sangue alti come chi è stressato. E quella non è empatia? Stanno provando tutti lo stesso spavento. Utilissimo, tra l'altro, per sopravvivere. Al di là delle differenze, l'essere umano forse non è il più intelligente o il più bravo a provare emozioni, è quello che lo fa in modo più estremo. Siamo capaci di devastarci di tristezza. Siamo capaci di ridere fino alle lacrime. Siamo capaci di odiare e fare tantissimo male. Siamo capaci di complessissime vendette che durano anni. Siamo capaci di crimini efferati. Quindi, senza alcun giudizio di giusto e sbagliato, dire che siamo i più estremi, secondo me, è abbastanza universale. Ma su chi vinca, su un piano assoluto, è proprio difficile. A domani con Cose Molto Umane. Ci sentiamo questo pomeriggio alle 16:30 su Radio Popolare, se volete, e grazie a tutti i Patreon che aiutano a mandare avanti Cose Molto Umane.